Marte.
De Laurentiis Show, Castelvolturno, tutta colpa di Spalletti, stadio entro 120 giorni, centro sportivo entro 24 mesi. Partiamo.
Rieccoci in studio.
Passaggio, tiro.
Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno da Dario Sarantaro, Marte Sport Live. Avete sentito una parte, ma non la più grande, cosa voglio dire, della conferenza stampa di De Laurentiis in corso ancora a Castelvolturno, iniziata alle 11.31, ancora non è finita. I vostri commenti, i temi principali, diciamo, espressi a De Laurentiis, che ha ricostruito gli errori commessi da lui stesso, se ne ha collato la responsabilità, gli oneri, ha detto, e non solo gli onori. Io sono la società e quindi è giusto che le responsabilità siano anzitutto mie, della scelta di Garcia, della decisione di mandarlo via forse con ritardo e anche poi della scelta di ingaggiare Mazzarri, che lo ha definito da De Laurentiis amico di famiglia. Su Spalletti avete sentito anche un po' quello che ha detto già in Forza Napoli Sempre dell'amico e collega Gianluca Gefuni, che saluto. Ovviamente chi vi parla è Dario Sarnataro con Gigi Soriani e Mario Palligiani in regia. Tanti messaggi che arrivano al 339-666-9990 di commento a questa lunghissima conferenza stampa che sta per concludersi, credo sia proprio le battute finali con l'ultima domanda del maestro Mimmo Carratelli, giustamente elogiato da De Laurentiis, ha fatto anche un riferimento abbastanza forte alle sue responsabilità, al suo atteggiamento arrogante, così l'ha definito insomma Caratella De Laurentiis. Detto questo, però, i temi principali, i vostri commenti, lo faremo anche con i colleghi da Castelvolturno, con la nostra Emanuela Castelli, lo faremo anche con altri diciamo dirigenti e addetti ai lavori che saranno ospiti in questo Marte Sport Live particolare che commenta quello che è appena accaduto a Castelvolturno. I 3, 4, 5 concetti fondamentali di De Laurentiis, ha dato grandi colpe a Spalletti per sostanzialmente per non essere rimasto a Napoli, poi Garcia, una scelta giusta per le credenziali, errore non mandarlo via prima, poi ancora Mazzarri, un amico di famiglia che sta facendo bene, sarà confermato, non si può dire adesso, lasciamo lavorare in pace, finalmente avrà tutta la nostra disposizione fra poco. Poi centro sportivo entro 2 anni, devo trovare 30.000 ettari tra Afragola e zona Flegrea per impiantare un nuovo centro sportivo. Entro 120 giorni il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, deve dare risposte sullo stadio, altrimenti stavolta senza false promesse, così ha detto De Laurentiis, fare un nuovo stadio altrove perché non se ne può più, così ha detto. Poi ancora su Zirischi, ce l'ho a morte con Bolek, col suo agente, non con lui, che in estate mi ha detto voglio restare presidente, ma poi Bolek me l'ha portato via per fare affari. E poi ancora tantissime altre cose. Sul vivaio ho detto non è necessario che ci sia un vivaio perché abbiamo altri calciatori di proprietà provenienti dal Bari, fondamentalmente che è la seconda squadra, cioè Chedira, Caprile, Fodoruncio e tanti altri. E poi insomma ha risposto anche sulle accuse di De Laurentiis tuttologo, dicendo io non sono un tuttologo, sono un imprenditore, non un prenditore, anche se poi insomma in maniera un po' così divertente per chi l'ha ascoltato. 30 ettari, sì, non 30.000, ho detto 30.000, scusate, no, 30 ettari, ovviamente 30.000 sarebbe una regione intera, forse anche di più, 30 ettari per fare un nuovo centro sportivo. L'amico lo ringrazio per questa precisazione. Dicevo, non è un tuttologo, però poi ha detto che in sostanza il Napoli ha vinto a Lecce grazie ai suoi consigli e anche sulla posizione di Quaraschele ci sono dei suoi consigli, e comunque ha detto che lui intende fare come ha sempre fatto in questi 19 anni, quindi non ha fatto un passo indietro su questo interventismo da molti giudicato eccessivo da parte del presidente del Napoli, De Laurentiis, tenendo conto che sicuramente un presidente proprietario che fa quello che vuole, ma è anche vero che, questo è il commento mio ovviamente, che un presidente non deve fare anche il direttore sportivo così in maniera incisiva, dando indicazioni eventualmente, non deve fare anche l'allenatore, ma solo eventualmente confrontandosi e dando indicazioni. Su Quaraschelia anche una risposta importante, poi tra un po' sentiremo ancora estratti della conferenza stampa di De Laurentiis, ha detto che si è incontrato 2 o 3 mesi fa con il clan di Quaraschelia, scrivendo anche la proposta di rinnovo. Il clan di Quaraschelia mi ha risposto, così De Laurentiis, che vuole parlarne a fine stagione, a fine campionato, noi stiamo bene qui, non c'è problema, così De Laurentiis. Intanto altro piccolo estratto della conferenza stampa di De Laurentiis, poi tra pochissimo live da Castelvolturno per i commenti a quello che ha detto.
Quindi, voglio dire, io non ho mai trovato questo contrasto con Spalletti, mai.
Beh, noi immaginavamo che invece i rapporti non fossero buonissimi durante l'anno dello scudetto.
Ma non è un problema di rapporti. Io facevo il presidente, lui faceva l'allenatore, ma non è che ci confrontassimo quotidianamente su.
Non può essere stato questo ad aver spinto poi Spalletti nella famosa cena dell'amicizia dirle.
Può essere. Ma io non entro nel merito delle sue considerazioni o delle sue convenienze, però per uno che mi viene a dire: presidente, voglio tornare a curare le mie cose, è stato faticosissimo, mi sono impegnato in maniera estrema, mi lasci andare, poi però ritorni ad allenare la nazionale, ma c'è una contraddizione in termini in tutto ciò? Allora, voglio dire,
mi scusi la rudezza,
e se invece del signor De Laurentiis fosse stato il fatto di dire alla napoletana: ma chi mo fa fa? Io esco da vincitore dopo 33 anni, sono il condottiero vincente, chi mi garantisce che l'anno prossimo io, se arrivo terzo o quarto, mi spernacchiano tutti quanti? È chiaro il ragionamento, questo è umano, ma certo. Io posso, che è l'unica cosa che a me mi ha in qualche modo lenito ed edulcorato questa mia decisione, che comunque, ripeto, l'errore è stato mio, perché non gliel'avrei dovuto concedere, punto, fine.
La penale gliel'ha fatta pagare, ancora in causa?
Sta in mano agli avvocati,
quindi ancora, cioè, continua.
Quelle sono cose che io non sto guardando, anche perché ti ho sempre detto, forse tu mi dovresti conoscere, che per me i soldi sono un mezzo, non sono un fine, quindi quel che sarà sarà. È chiaro il ragionamento.
Capitolo Garcia.
Allora, capitolo Garcia. No, Garcia, questo è molto interessante, no? Perché io mi sono voluto, perché a un certo punto ho sentito dire: ma chi ha preso un bollito. Allora, io mi sento dire delle cose che, se io fossi un allenatore, farei causa. Cioè, ho sentito dire che era bollito lui, che era bollito Mazzarri, che era questo. Allora io dico: oh, ragazzi, oh, ma mangiamolo sto bollito, io adesso ve lo preparo, vi faccio un bollito eccezionale, vi trovo una gallina di quelle fantastiche padovane e vi fa, così almeno levate lo sfizio del bollito. Allora, Garcia credo che sia stato il migliore allenatore della Ligue 1 francese nel 2011 e il miglior tecnico francese nel 2013 e nel 2014. Arriva la Roma, 10 vittorie consecutive e un secondo posto con 85 punti. Replica il secondo posto della stagione successiva. Nel 2016 viene esonerato. Poi lì ci sono varie ragioni che, poiché sono molti pettegolezzi, non mi va di tirar fuori, perché pettegolezzo non è storia. Roma con un spogliatoio mica facile da gestire, e voi lo sapete, è capitato anche a Spalletti poi dopo. 2017-2018, finale di Europa League contro l'Atletico Madrid e persero 3-0 con il Marsiglia, lui stava alla guida del Marsiglia. È arrivato in finale di Europa League. 2019-2020, quindi non mi sembra che fosse così fuori dal sistema e fosse così bollito. Semifinale Champions, eliminando la Juventus agli ottavi e il Manchester City ai quarti con il Lione. Allora, cosa io avrei dovuto fare nel momento in cui, in quella meravigliosa sede di Capodimonte, lui disse: io non ho visto le partite del Napoli, io l'ho presi come se fosse un gioco. Poi, nel momento in cui più avanti lui dimostrò di voler andare per un suo percorso, è lì che, vedi, Spalletti, quando noi gli abbiamo portato i nuovi giocatori, Kim e tutti gli altri, lui li ha adoprati subito. E tu perché non adopri subito Nathan? Perché non adopri subito Lindstrom? Perché non adopri subito i giocatori nuovi che ti portiamo? E allora, sai, poi se io lo avessi subito mandato a casa, voi e la piazza e i tifosi cosa avrebbero detto? Rivoluzione. Se io avessi portato subito Mazzarri come doctor tutto fare, voi che cosa avreste detto? Ma dice De Laurentiis è impazzito, cioè ancora una volta decide tutto lui. E no, io ho cercato di dare a Garcia delle opportunità e delle possibilità parlandoci, e lui quando ha ascoltato delle volte, come a Lecce abbiamo vinto 4-0, ma non è che sono stato bravo io, mi ci sono dedicato. Voi vi ricordate che stavo quasi sempre qua, guarda caso appena io mi allontanavo faceva delle cose molto discutibili e poi perdavamo. Perché l'ho mandato via? Perché l'ultima volta io sono sceso nello spogliatoio prima della partita, dico guarda che secondo me sbagli così a giocare con... mi lasci fare. Allora uno che ti dice mi lasci fare in questo modo, o lo mandi a fare in culo subito o te stai zitto. Durante l'intervallo sono risceso nello spogliatoio e ho detto ma che cazzo stai combinando? Tu ti vuoi far veramente mandare via? E difatti alla fine di esatto.
E così dunque dopo Napoli-Empoli De Laurentiis ha esonerato Garcia, ha detto anche che l'avrebbe esonerato prima, ma l'errore è stato quello, l'errore è stato anche quello di non aver diciamo imposto a Spalletti il rispetto del contratto con l'opzione firmata via PEC, esercitata via PEC. I vostri messaggi, i vostri commenti a queste dichiarazioni, tra un po' andremo a Castelvolturno live per commentare insieme ai colleghi presenti quanto accaduto, conferenza ovviamente finita da pochissimo, durata quasi 2 ore sostanzialmente. Ne parliamo insieme a voi. Pubblicità.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati cari amici, puntata particolare di Marte Sport Live, giornata particolare con questa conferenza stampa di De Laurentiis, finita in realtà 3 minuti fa appena, e quindi insomma davvero durata quasi 2 ore, sicuramente 1 ora e 50 con tanti argomenti, domanda finale anche di Mimmo Carratelli molto interessante, si è mai chiesto perché tanti rifiutano di venire a Napoli, forse perché lei si pone in modo arrogante anche con noi giornalisti, non da presidente, che in genere un ruolo un po' più elegante, ma da proprietario in maniera un po' boriosa. E lui ha detto, ha risposto, sono un imprenditore e partecipo in tutto quello che faccio, insomma, però comunque insomma tra un po' lo sentiremo, tra un po' commenteremo con chi ha presenziato la conferenza stampa con la nostra Emanuela Castelli. I vostri messaggi al volo e poi sentiamo ancora un po' di De Laurentiis. Solo a sentirlo mi sta venendo nervoso. Poi quest'altro amico, Marco da Trento, sono sempre più convinto che vincere lo scudetto è stato il dispetto più grande che Spalletti e i calciatori abbiano fatto abbiano potuto fare a DL, l'hanno completamente spiazzato perché è costretto a crescere come imprenditore, ma non è quello che vuole e che può. Antonio Giordano è il top, sincero e pungente. Beh, ben interessante questa visuale un po' provocatoria. A noi tifosi interessa semplicemente come hai fatto a distruggere tutto in pochi mesi, perché chi è arrivato non è stato all'altezza di chi è partito, scrive Alfredo. Beh, come è stato possibile? Ha sbagliato le scelte, l'abbiamo detto tanto volte, anche lui in qualche modo l'ha riconosciuto. Poi saluti Antonio Giordano ancora, poi Massimo Costa scrive insomma non è mandato a dire al presidente ADL sulla questione Spalletti giunto di tutto ciò che testimonia la schiena dritta e la grande professionalità di voi giornalisti sportivi che in modo ingeneroso venite etichettati come servili. Viva Gifuni, viva Sarrataro, viva Antonio Giordano. Grazie Massimo Costa, insomma noi cerchiamo sempre di essere obiettivi, equilibrati nel bene o nel male, assolutamente. Quest'altro amico scrive invece mettetela come volete, ma io preferisco un fabulatore che ha fatto tanto, lo preferisco a un tremendo Naldi che ci sgretolò per un'inettitudine anche in buona fede, e lo preferisco ai ladroni dei trofei del nord invasi dai debiti e supportati dal sistema ricattato da loro, scrive Antonio. Tantissimi messaggi di commento, molti criticano De Laurentiis, ma molti anche che invece lo elogiano. Noi siamo sempre onesti intellettualmente. Ancora un estratto della conferenza stampa, poi live da Castelvolturno per commentare tanti concetti espressi da De Laurentiis.
Sì. Su questo o su altro, naturalmente potete chiedere quello che volete e tutti.
Come?
Parliamo di Garcia ancora, domanda di Pino Dormina del mattino.
Ma che stai scherzando?
No, no, no.
Lui non ha detto niente. Lui non ha
ma
detto
scusa,
niente.
Ma dopo quello che è successo sul campo, che vuoi pure portare avanti un dibattito?
Sì, però ci deve togliere una soddisfazione.
Sentiamo Cagliazza del Roma.
Ma se fosse, cioè, se Cavara avesse segnato, l'avrebbe cacciato ugualmente? Cioè, se Napoli avesse vinto 1-0, no, dopo quello che era successo nell'intervallo, questo dico.
Beh, tesoro mio, scusami, ma tu mi fai un torto. Sai qual è il torto che mi fai? Che se io dopo 19 anni non so manco, ma tu lo sai, l'altro giorno, poiché quel cacchio di stadio è maledetto perché non si riesce a vedere nulla, ma anche gli allenatori da sotto, se non c'hanno chi guarda sull'iPad tutta la partita mentre si fa, sono problemi, perché tu non è che vedi bene quello che avviene, ok? Io me ne sono andato nello spogliatoio dopo che abbiamo preso il gol. Io me ne sono andato sullo spogliatoio perché volevo vedere come si evolveva sullo schermo la partita, ok? Al di là del fatto che poi fortunatamente i vari acquisti che io ho voluto, uno ha segnato, poi hanno detto è autogol, Lindstrom gli ha fatto un bellissimo passaggio finalmente, Mazzocchi ha fatto che bravissimo eccetera, però Mazzocchi, capirai, prima partita ha fatto un disastro, lo stesso disastro che fece mi pare più o meno Rachmani appena entrò la prima volta. E poi a un certo punto, ah, finalmente Kvara che si sposta al centro, perché anche, vedi dov'è che è bravo Mazzarri? Mazzarri c'ha l'umiltà di capire quali sono, perché quando io gli ho detto guarda Walter, tu mi dovresti ripetere il gioco di Spalletti, però è anche questo è un errore, perché? Perché il gioco di Spalletti poi prima o poi diventa anche prevedibile, e quindi perché le squadre sono sempre le stesse, poi ti fanno tana e non ti fanno esprimere come ti dovresti esprimere. Kvara spostato più centrale è tutta un'altra roba. Allora bisogna capire come rinforzarsi in difesa e a centrocampo per non riuscire a subire. Cioè c'è tutto un gioco che ovviamente non è semplice, non è facile. Per voi è tutto facile perché commentate una partita che avete già visto. Per chi la partita la deve fare, la deve impostare, diventa un po' più complicato.
Eccomi qua, volevo chiederti una cosa, visto che è il 7 febbraio e non siamo ad agosto, io fatico a capire il senso e il messaggio che vogliamo dare con questa conferenza, mi aiuti a capirlo perché è passato un'ora e non l'ho capito.
Allora, il messaggio, no scusami, tu forse allora eri assente lì dopo Monza, perché io dopo Monza entrai in sala stampa e dissi la colpa è mia e vi spiegherò perché, vi ho spiegato perché non avrei dovuto accettare la provocazione di non voler più allenare di Spalletti, e avrei dovuto dire bello mio, ho esercitato l'opzione, tu hai firmato un contratto 2 anni fa, adesso tu ti adegui e vai avanti. Poi sarebbe successo quel che succedeva, ma non ha importanza, è lì l'errore che poi ha generato tutto il resto. Vi ho spiegato anche che secondo me la scelta di Garcia per le sue credenziali, visto che tutti avevano detto che era bollito, non era per niente bollito se uno guardava queste credenziali qua, perché aveva fatto in Europa meglio di quanto non avesse fatto Spalletti nel passato. Tutto ciò premesso, dove vogliamo andare? Voglio vincere il più possibile e quindi voglio dare una dignità al Napoli. Ciò nonostante, caro Azzi, che tu che stai in un giornale che io adoro, che è importantissimo perché il suo fondatore era non solo un mio amico ma una persona con la quale io condividevo la sua genialità e la sua idea del sociale, ok? Allora, il discorso qual è? Il discorso è che noi combattiamo in un contesto che ancora è sbagliato, perché ci sono molte modifiche da dover fare nel calcio, però siamo l'unica squadra in Italia che ha un bilancio attivo, che gioca.
Insomma, così De Laurentiis dice in questa fase della conferenza stampa, anche insomma di ci sono invece club che sono indebitati anche per miliardi. Tra l'altro, un'altra domanda mi sembra della collega Tittin Prota ha risposto: anche senza Champions, il mio obiettivo è di provare a rivincere lo scudetto nei prossimi 3 anni. Quindi, insomma, eventualmente, evidentemente, anche senza qualificazione in Champions League, senza conquista del quarto posto, il Napoli non dismette, non ovviamente si ridimensiona. E poi anche la domanda finale di Caratelli sul problema del brutto carattere: non sono io il problema, no, altrimenti mi sarei fatto da parte. Chi mi conosce dice che non ho un brutto carattere, sono adorabile, altrimenti mia moglie sarebbe rimasta vicino, sono più svizzero di lei. E il concetto è: non sono l'uomo del compromesso, non lo sarò mai, mando a quel paese Tizio e Caio perché non ho scheletri negli armadi. Però questo è un argomento finale interessante, anche questo. Andiamo a Castelvolturno appena DJ Soriani mi dà l'ok dalla nostra inviata Emanuela Castelli. Emanuela, buongiorno.
Buongiorno a te Dario, buongiorno a tutti gli amici marziani, ovviamente a Gigi Soriani. Come dicevi, si è appena conclusa la conferenza lunghissima di Aurelio De Laurentiis, tantissimi i temi trattati, ma un Antonio Giordano, firma ovviamente del Corriere dello Sport, il nostro opinionista d'eccezione, era particolarmente inquieto e ha fatto delle domande particolarmente ficcanti.
Abbiamo
Lascio
sentito,
quindi subito la parola al nostro collega. Antonio, a te.
Inquieto no, non mi ricordo neanche che gli ho chiesto, figurati.
Allora, le sensazioni su questa conferenza, su quanto detto da Aurelio De Laurentiis, gli errori del passato, la stagione attuale, i progetti per il futuro.
Mi è sembrata di straordinaria ineleganza nei confronti di Luciano Spalletti, che più o meno passa come il principale colpevole di questa catastrofe che invece è stata generata dopo lo scudetto. E si è sgretolato tutto quello che era accaduto prima, ed era accaduto qualcosa di grande, forse irripetibile. Certe allusioni sono state gratuite e anche ingenerose. D'altro canto, non mi aspettavo nulla di diverso.
Ti riferisci anche a Giuntoli, lo spirito Juventino?
Sì, sono gratuite comunque perché rappresentano, come dire, un tempo passato, non danno la possibilità, perché è chiaro che nessuno avrà modo, ma avrà modo immediatamente di poter replicare. Non credo che il CT della nazionale possa né debba farlo, non credo neanche che dalla sua posizione di direttore sportivo della Juventus Giuntoli possa e debba replicare, anche perché insomma rappresenta comunque un club e tanto più Spalletti rappresenta il calcio italiano, quindi è un po' come sparare grazie all'utilizzo di un ventilatore nel quale ci metti del fango e lo spalmi intorno a tutti quelli che ci stanno intorno. Ben altre sono cose sono accadute, le sa anche De Laurentiis, che aveva detto bene il 29 marzo sono il principale responsabile di tutto ciò, perché evidentemente ha voluto comunque concedere per delega poi queste responsabilità. Ma credo che abbiamo oramai incominciato a imparare da meno 20 anni le dinamiche della comunicazione sua.
Un'assunzione di responsabilità però con tanti se, tanti ma, dicevi bene tu Antonio, ha detto sbagliato a non esonerare prima Garcia, però la piazza sarebbe esplosa. Però mi chiedo e ti chiedo quando De Laurentiis si è preoccupato della contentezza o dello scontento, del malcontento della piazza.
Non sai, sono anche poi di una serie di frasi di comodo che meritano l'attenzione abbastanza superficiale da parte nostra. Tutto questo non è accaduto, eventualmente fosse accaduto avremmo analizzato secondo dinamiche che ci appartengono, una conoscenza, una competenza che il settore ha e che certo non può stare qui a essere messo in discussione attraverso un presunto volantinaggio che per esempio stava per partire, cioè delle indicazioni che ci aveva voluto preparare. Insomma, ma ognuno faccia il suo, se poi vuol fare anche il nostro va bene, vedremo come lo saprà fare.
Per quanto riguarda, insomma, concludendo il nostro intervento per il momento, quale futuro per questo Napoli, ovviamente tracciando un po' delle somme di tutte le parole di De Laurentiis, anche e soprattutto la sua risposta al collega Mimmo Carratelli?
Non lo so, faccio fatica a immaginarlo, perché ora che mi ricordo ho provato a chiedergli se il De Laurentiis dell'anno prossimo sarà uguale al De Laurentiis dell'anno scorso, cioè se il De Laurentiis di questa estate che arriverà, quella 24, gestirà il Napoli come quello che ha gestito il 23. Se è così, non c'è da stare allegri.
Una postilla su Zielinski, gli abbiamo posto questa domanda perché è un tema caldissimo, no? Delle ultime ore i tifosi non parlano d'altro oramai da giorni. Esclusione dalla Champions, ha detto no, non è una ripicca, ovviamente ha ribadito che forse il calciatore si impegna poco in allenamento, forse si tira la gamba per evitare infortuni visto che ha un futuro presso un altro club da scrivere. Quindi colpa di Zielinski, però tu la condividi questa scelta?
Assolutamente no, niente. Nulla della gestione di quest'anno è condivisibile. Zielinski, anzi, tra l'altro la vicenda più malinconica, perché cancella una storia di 8 anni con una persona per bene, con un ragazzo di grandi contenuti, non soltanto tecnici ma anche umani, perché viene nascosta dietro un'apparente scelta ideologica, futurista. Non si era mai sentito che in presenza di una partita di Champions si dovesse sperimentare. Attraverso Zielinski si è inaugurato un senso nuovo del calcio che non appartiene a nessuno, soltanto a De Laurentiis, però ognuno può fare quello che pensa di poter fare, lui ha ritenuto giusto. Sarà curioso vedere contro il Barcellona il Napoli come riuscirà a giocare avendo solo 3 centrocampisti, 3, e quindi forse un quarto che può essere tra re, e quindi più o meno prossimo all'emergenza. Resta la connotazione di carattere romantico che evidentemente ce lo siamo sognati. Non è un calcio che appartiene ai romantici.
Dario, hai qualche domanda per Antonio?
No, benissimo così, anche perché siamo in ritardo con la pubblicità. Salutamelo e giragli tantissimi complimenti da parte dei nostri amici ascoltatori per il modo e il contenuto delle domande rivolte a De Laurentiis. Noi ci vediamo tra pochissimo. Dai. Ci sentiamo tra poco, okay, con Anna Castelli. Volevamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Tantissimi messaggi, vi ringraziamo ovviamente. Questo amico scrive: non stimo ADL per chi parla e sparla di tutti, da Cavani e Higuain, da Sarri a Spalletti, che per contratto firmato non possono replicarlo. Lui dice quello che vuole e nessuno lo può smentire, non è leale, corretto. Poi ancora, meno male che c'è ADL. E i cosiddetti tifosi del Napoli si fanno i pezzotti, comprano le maglie eccetera eccetera, non rispettano i posti allo stadio, vabbè, insomma il pensiero di questo amico. Poi ancora, più lo ascolto più capisco che è inutile parlare con quest'uomo, si sente un supereroe e non ammetterà mai che sbaglia anche lui, anche se si è ammesso di aver sbagliato, insomma a modo suo, non c'è dubbio. Ripetiamo, ha detto al sindaco, ha detto che entro 120 giorni chiederà al sindaco Manfredi di Napoli cosa vuole fare dello stadio, altrimenti andrebbe da un'altra parte per costruirlo, stavolta senza provocazioni, così ha detto De Laurentiis. Sul centro sportivo ha intenzione di comprare 30 ettari e fare 12 campi, zona Fragola, zona interale Flegreo, e poi tutti gli altri entro 24 mesi deve farlo, perché tra un anno e mezzo deve andare via da Castelvolturno. Poi ancora tanti altri argomenti, abbiamo già detto Zielinski, Kvara, Spalletti, Giuntoli, Mazzarri, Garcia e tanto altro, i club indebitati. Commenti vostri al 339-666-9990 e live da Castelvolturno dalla nostra, ecco la nostra, Emanuela Castelli. A te Emanuela.
Bentrovato Dario, subito colgo il tuo assist e lo giro a Salvatore Cajazza, firma del Roma, il nostro ospite qui a Radio Marte. Volevo chiederti, Salvatore, i progetti sul futuro, sullo stadio, sul centro sportivo, tante promesse da parte dei De Laurentiis, promesse da marinaio, le abbiamo sentite tante volte, o progettualità in cui si può iniziare a credere adesso?
Allora, per quanto riguarda, buon pomeriggio a tutto, a Dario che so che sta dall'altra parte. Credo che per quanto riguarda il centro sportivo lo debba fare per forza, perché tra un anno e mezzo l'ha ufficializzato lui, dovrà lasciare questo centro sportivo della famiglia Coppola. Ormai hanno trovato questo accordo per andare via, quindi giusto il tempo per trovare questi 30 ettari modello centro sportivo del Manchester, credo City, con questi 12 campi che potranno ospitare anche tutto il settore giovanile a partire dalla primavera. Per lo stadio ho qualche perplessità, perché ormai lo sentiamo da tempo. Credo che l'Olimpo del Maradona sia difficile da sostituire. Se poi veramente troverà spazio magari ad Afragola, vicino visto che si deve implementare ciò che c'è attorno alla stazione ferroviaria che porterà a Bari, quindi dovrebbe arrivare anche la metropolitana, allora va bene, ma credo che i tempi si allungheranno. Per quanto, ripeto, per quanto riguarda il centro sportivo, deve anche muoversi, perché un anno e mezzo passa velocemente, quindi ci vogliono almeno 2 anni per costruirlo, per mettere tutto a punto. Quindi secondo me questa è una certezza, lo stadio non so.
Che ha convinto l'assunzione di responsabilità su alcune scelte che lo stesso De Laurentiis ha reputato sbagliate da parte appunto del patron del Napoli, oppure ti è sembrata un'assunzione di responsabilità però con tanti se, tanti ma, e alla fine la colpa magari ricade o su Spalletti o su Giuntoli che è juventino o su Zielinski che non si impegna in allenamento
o su Garcia? Credo che siano assunzioni di colpa con riflesso su quelli che poi sono stati gli eventi, no? Partiamo da Spalletti, più volte gli è stata fatta la domanda se era per il suo carattere che Spalletti è andato via, lui ha detto che non era così e che l'unico errore è stato quello di non imporsi quando gli ha mandato la PEC, e quindi l'unilateralità del rinnovo del contratto. Garcia si è lamentato anche della preparazione atletica, ma Di Maro l'avevamo già vista tutti, no? Eravamo presenti, quindi già sapevamo a cosa si sarebbe arrivato. Poi per quanto riguarda Giuntoli, credo che siano attacchi inutili e sterili, perché Cristiano ha fatto un gran lavoro e alla fine ha ammesso che fa tutto lui in questo Napoli, perché è lui che ci mette i soldi, è lui che è imprenditore, ha tirato in ballo sempre il cinema, ma nel cinema c'è cresciuto perché aveva 19 anni quando il papà lo ha buttato dentro. Nel calcio credo che pare semplice, ma è una materia molto difficile che devono fare gli addetti ai lavori. Credo che Mauro Meluso e Maurizio Micheli abbiano le facoltà per poter fare le cose, però si è anche arrogato il diritto che i miglior calciatori li ha presi lui, gli allenatori li ha scelti sempre lui, quindi è così, ragazzi.
Dato quasi indicazione, Emanuela, anche a Lecce, sì. No? Ad un certo punto ha detto: io a Lecce ho detto delle cose, grazie, perché
no,
per questo l'ha
vinto. Dario, ti ascoltavo anche durante la partita con l'Empoli, no? È sceso giù un po', come io in qualche trasmissione televisiva l'ho paragonato al presidente del Borgorosso, quando è andato negli spogliatoi e gli ha detto: che cavolo stai facendo, no? Altri allenatori tipo Antonio Conte, ma lo stesso Thiago Motta, ma lo stesso Spalletti non gli avrebbero mai consentito di entrare nello spogliatoio e dire: che cosa stai facendo.
Sì. In effetti, quando poi Garcia ha risposto male, è lì che lui avrebbe deciso, secondo le sue stesse dichiarazioni, di esonerarlo. Qual è il futuro per questo Napoli, Salvatore?
Ma mi auguro un buon futuro, mi auguro che Mazzarri, così come dice il presidente, che da 18 possa contare su tutta la rosa, perché ragazzi mi rendo conto che le difficoltà realizzative sono tante, però se vado a guardare le prime della classe, e l'Inter non ha mai perso Lautaro e ha trovato in Thuram un grande realizzatore, la Juve ha trovato Vlahovic che negli ultimi 2-3 mesi segna sempre, il Milan c'ha comunque Giroud, l'unica squadra che sta là, che doveva stare là, non ha mai potuto contare veramente su Victor Osimhen, perché io credo che con la Lazio qualcosa in più avremmo visto, col Verona con quei primi 17-20 certo. minuti Osimhen avrebbe fatto almeno 2 gol, quindi l'assenza di Osimhen pesa, e come mi dispiace che Raspadori e Simeone non riescano ad essere come lui, ma altrimenti avrebbero un valore diverso, però io mi auguro che già domenica col Milan si possa portare a casa un risultato positivo, e poi col ritorno di Osimhen riuscire a centrare questo benedetto quarto posto.
Grazie a Salvatore Cagliazza, ti leggiamo su Roma. Dario, se ho un altro paio di minuti, ho qui con me Pasquale Tena, firma della Repubblica.
Allora facciamo
nostro...
così, Emanuela, ho esigenze pubblicitarie, sì. Ovviamente Pasquale, okay. Se poi riesce, così affrontiamo anche altri argomenti ulteriori affrontati da De Laurenti. Ci sono molti messaggi anche da parte vostra, leggo giusto un paio, poi pubblicità e poi torniamo a Castelvolturno. Questo amico scrive: noto che qualcuno, solo perché fa lavoro da tanti anni, crede di sapere tutto e non sbagliare mai. Permettetemi di dire che è sbagliato, questo vale per il presidente ma anche per qualche giornalista. Assolutamente, caro amico, solo che noi lo diciamo, o qualche giornalista lo dice, qualche altro no. Quando cita la dignità coinvolgendo indirettamente tutta la città, non lo sopporto. Il calcio Napoli è una particella di Napoli da non confondere con la cultura e l'arte. Non sono tutti tifosi. Napoli è anche altro, giustissimo questo. Dite a Giordano che ADL è sempre lo stesso a 20 anni, i risultati mi sembrano più che soddisfacenti, che ne pensi lui? Ma Antonio, Giordano, da molti altri elogiato per l'intervento, la domanda non ha mai detto cose diverse. Neanche noi diciamo e ribadiamo che quando De Laurentiis andrà via dal Napoli tra 50 e 100 anni, insomma, ricorderemo questa era come una delle più brillanti e straordinarie della storia del calcio Napoli. Per lo scudetto, speriamo anche qualcosa in più, tre Coppe Italia, Supercoppa, ma anche per i grandissimi campioni, su questo non c'è dubbio. E altro in discussione è in discussione questa annata. Dario, buongiorno. Ivan da New York, fammi salutare anche Ivan Gianni da New Jersey, è venuto a trovarci questa mattina con la batteria di trequartisti qui a Napoli, intendo, con la batteria di trequartisti che abbiamo, ci vuole l'allenatore del Girona, Michel, vabbè, questo ne parliamo poi, pubblicità, poi da Castel Volturno con Pasquale Tina e Emanuela Castelli.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Messaggi da parte vostra, però linea Castelvolturno da Emanuela Castelli e dal nostro Pasquale Tina, voi.
Bentrovato Dario, sì, sono qui con Pasquale Tina, firma della Repubblica, il nostro inviato a Castelvolturno. Pasquale, una conferenza stampa molto lunga, ricchissima di temi, anche con qualche mugugno, no, da parte della sala stampa su qualche dichiarazione di De Laurentiis. Qual è la tua impressione?
No, io onestamente faccio una premessa, non mi aspettavo qualcosa di diverso, nel senso che prevedevo che si parlasse di Spalletti, più di Spalletti che di Giuntoli in realtà. Forse il mugugno è perché comunque adesso siamo a febbraio, cioè parlare insomma di quanto accaduto quest'estate non so quanto poi possa essere produttivo in una stagione da chiudere, in cui il Napoli è ancora settimo e deve provare insomma a raggiungere il quarto posto. Chiaro, è stato un excursus molto lungo, qualche spunto interessante, poi vedremo insomma se
ecco, quale per te il più interessante?
Ma che il Napoli prova a rivincere lo scudetto entro tre anni,
ecco,
non ha detto in conferenza stampa, vuol dire insomma che l'idea è quella di tornare protagonisti. Onestamente non mi aspettavo che si dicesse qualcosa di diverso sul modello di gestione della società, che cambiasse qualcosa, perché sarebbe dovuto cambiare, insomma, visto che dal 2004, adesso sono 20 anni quasi, è sempre andata così. Quindi questo è che quindi l'idea è quella di avere un futuro sempre più da protagonisti, un futuro che va costruito, probabilmente già bisogna costruirlo il futuro, però secondo me pubblicamente è giusto non parlare eventualmente di nuovo allenatore, anche perché c'è Mazzarri, certo. È giusto non parlare di nuovi dirigenti, anche perché i due dirigenti erano accanto a lui in conferenza stampa. Queste sono valutazioni che una società fa senza, ovviamente non è questa la sede per parlarne. Sull'allenatore credo sia molto giusto, perché non puoi delegittimare chi c'è, magari parlando già di chi stai pensando di prendere, anche perché hai ancora 3 mesi di stagione, può cambiare e succedere di tutto. Quindi questi mi sembrano gli spunti interessanti. Poi onestamente su stadio, su centro sportivo, se ci saranno novità in tal senso, chapeau e applausi. Dobbiamo capire insomma se alle parole poi seguiranno i fatti. Credo che quella del centro sportivo sia una sfida importante da vincere, perché c'è comunque una data, la fine di questa stagione e la prossima dovrebbero essere le ultime due qui a Castelvolturno. E sullo stadio sappiamo tutti quanto l'Italia sia in ritardo sulla questione stadi rispetto a quanto accaduto ad esempio in Inghilterra, che è un po' il modello di riferimento di tutti, ed è evidente insomma, che bisogna prendere un'altra direzione. Vedremo insomma, che credo insomma ci saranno novità con il comune di Napoli. Io non penso che il comune abbia voglia di perdere il Napoli. Vedremo insomma che novità ci saranno in tal senso.
Sì, è sembrato che De Laurentiis una piccola svolta, anzi io direi proprio una svolta importante, voglia darla mettendo i primi mattoni. Ha parlato anche un po' di settore giovanile, poi andando a sottolineare quanto quello dell'Empoli, no, sia sviluppato e possa dare e abbia dato al calcio italiano diversi talenti importanti. Ma per tornare proprio alle parole di De Laurentiis, la cultura del fare, tipica dell'imprenditore e non del prenditore, che ha sottolineato più volte il patron azzurro, gli permetterà di allentare un po' il controllo, affidandosi, non dovendo necessariamente sostituire i dirigenti che ci sono ora, ma affidandosi magari ad un dirigente che faccia da collante tra la società, la proprietà e la squadra, perché sembra sempre questa la figura che manca a Napoli.
Secondo me no, cioè, non è che parliamo di situazioni che non sono mai accadute e non credo accadranno. Io penso che se le cose vanno bene, come è accaduto per esempio l'anno scorso, c'è magari una presenza meno come quest'anno, cioè una presenza anche diluita nel corso dei mesi. Quest'anno insomma ci sono stati problemi e De Laurentiis ha ritenuto opportuno essere presente quasi quotidianamente. Io quindi credo che dipenderanno dalle sorti del Napoli, che cambi l'impostazione. Ragazzi, non ci credevo prima, non ci credo adesso, ma poi lo ha detto, quindi, ma non mi aspettavo insomma che ci sarebbe stato una situazione diversa. Poi discuteranno, valuteranno se inserire eventualmente un altro direttore nella figura dei dirigenti, ma che arrivi un direttore generale, che arrivi una figura a cui delegare il Napoli, ma no, ma lo ha detto, ma poteva anche non dirlo, insomma, te l'avrei detto anche prima della conferenza stampa.
Dario, la tua domanda per Pasquale.
Sì, infatti, andando sul discorso futuro, nel salutarvi anche, appunto, senza Champions, senza qualificazione in Champions, il Napoli punterà comunque a vincere lo scudetto entro 3 anni. Io sono abituato a vincere. Poi ha parlato anche della Superliga, non ho detto che sono d'accordo, ma sono d'accordo con la democrazia del calcio e vorrei. Ho parlato con Perez in Spagna quando ero per motivi di salute. C'è la possibilità con questo nuovo campionato europeo di vincere, di guadagnare dai 5 miliardi e 100 miliardi, ovviamente per l'intera Lega. E poi ancora sul discorso del vivaio, ha parlato appunto del Bari come vivaio. Soprattutto, chiedo questo a te, a Pasquale, entro 3 anni è confortante che voglia provare a vincere sempre comunque lo scudetto, entro il 2030 o per il 2030 ha detto anche di poter competere con i migliori club del mondo.
È confortante, ti chiede Dario, immaginare che De Laurentiis voglia provare a vincere nuovamente lo scudetto da qui a 3 anni e poi ovviamente anche competere entro il 2030 ai più alti livelli del calcio anche con le più grandi squadre europee?
È un impegno, quindi come tutti gli impegni, come dire, è importante. Se non l'avesse, se avesse parlato diciamo di un ridimensionamento, dovremmo preoccuparci. Poi è chiaro che alle parole devono poi seguire i fatti. Io penso che un appuntamento come questo, forse un po' lungo, circa 110 minuti, quindi mi scuso se mi vedete un po'
stremato. Mai. Anche perché non abbiamo mai smesso di scrivere.
Non è durato tanto. Io penso che questi appuntamenti siano sempre importanti come un momento di confronto. Poi le decisioni e i fatti saranno quelli che diranno se il Napoli tra 3 anni lotterà di nuovo per lo scudetto. Come dichiarazione di intenti è una dichiarazione importante. Ne ho viste altre dichiarazioni di intenti importanti, forse un po' meno sull'assunzione di responsabilità, perché parliamo insomma di quanto accaduto ad agosto e non di quanto accaduto dopo, però vediamo, è sicuramente importante, vuol dire insomma che vuoi mantenere il Napoli ai vertici, e credo che questa sia una notizia importante per chi vuole bene al Napoli, per i tifosi, che naturalmente una stagione del genere si augurano di non vederla diciamo, più tanto presto.
Dopo questa Perfetto. Conferenza fiume del patrone, poi andiamo a chiudere, più ottimista o più pessimista sul futuro del Napoli concretamente?
Sul futuro prossimo, sul Milan non credo vinci da poco la conferenza stampa del presidente.
Speriamo, soprattutto.
Io penso
Speriamo, dice Dario.
No, ma penso che siano situazioni diverse. Io ripeto, è stato bene secondo me parlare così dell'allenatore di Mazzarri, perché devi dare uno slancio, devi dare anche un seguito alla rincorsa che stai provando a realizzare. La settimana prossima tornerà Osimhen, quindi è giusto crederci. Sull'ottimismo, il pessimismo, io sono molto realista, cioè voglio vedere i fatti, capiremo insomma il progetto dell'anno prossimo e i giocatori che arriveranno, chi ci sarà, e poi lo valuteremo con serenità. Però siamo a febbraio, io credo che il vero problema di quest'anno sia stato quello di dare troppo per scontata questa stagione e proiettarsi troppo alla prossima, cioè anche quando è stato esonerato Garcia si è pensato insomma che fosse tutto facile, tutto scontato raggiungere i primi 4 posti, poi il campo ti ha dimostrato che non è così, perché poi quando sbagli all'inizio è difficile correggerti e secondo me ti stai portando dietro degli errori, e il principale è quello sulla preparazione atletica che adesso stai cominciando un pochino a smaltire. Quindi io credo che il futuro dipenda molto da questa stagione, perché è chiaro che fare l'Europa ti consente di fare un determinato tipo di mercato, di avvicinare un determinato tipo di calciatori, e altrimenti diventa un pochino più dura, insomma.
Ringraziamo Pasquale Tina, ti leggiamo domani sulla Repubblica.
Ciao, grazie a voi, ciao Dario.
Dario, se non hai altre domande, da Castelvolturno è tutto, altrimenti sono qui a disposizione.
Grazie Emanuela, perfetto così, ottimo lavoro, grazie, buon ritorno a casa anche alla nostra Emanuela Castelli. Questa sera 20:21, altri commenti, Marte Sport Live della sera, e tanti messaggi da parte vostra, non riesco a leggerli, da Gilda a Rob, poi ancora da altri, a Fabrizio Alvomero e tanti altri, contro, diciamo, o comunque insomma critico nei confronti di quello che ha detto Laurentiis, che invece pensa che abbia detto cose giuste, o comunque insomma che sia stato convinto dalle sue dichiarazioni. Detto questo, tantissimi messaggi, non riesco a leggervi, sentirei proprio l'estratto rapidissimo con la domanda alla nostra Emanuela a De Laurentiis sul caso Zielinski, e poi ci salutiamo. Eccola qua.
Presidente, buon pomeriggio. Io vorrei tornare ad un tema di strettissima attualità che è molto caldo in queste ore, ed è il tema Piotr Zielinski. Lei ha detto qualche giorno fa che ha premiato la sperimentazione perché deve valutare i suoi nuovi acquisti. Dal momento che, come ha detto poco fa a inizio conferenza, è molto importante qualificarsi o provare a farlo per il mondiale per club del 2025, non sarebbe stato forse un po' più logico puntare su un calciatore di quella qualità anche se andrà via dal Napoli? Grazie.
Beh, scusami, io ti faccio una domanda, tu le vedi le partite o no?
Assolutamente sì.
E il rendimento di Piotr delle ultime 10 partite come è stato?
Sicuramente al di sotto delle aspettative, allora, come quelle mio, di gran parte
uno,
della
ragazzi,
squadra.
Ma non è che uno deve dare premialità a chi d'estate mi dice...
Ma Traoré dà più affidamento, ad esempio,
scusami,
o Kajust.
Uno che d'estate mi dice, Presidente, voglio restare. E poi ti spacchi e giochi bene perché il tuo... Perché io non rimprovero lui, io ce l'ho a morte con Bolek. Perché quando io ti offro tantissimi soldi, perché sei il più pagato di tutta la squadra, e Bolek non ti vuol far rimanere e ti va a vendere perché lui ci deve guadagnare, io a quel punto ho una diversa considerazione, non di te come calciatore, perché poi io devo mettere a frutto, che cinicamente, che cavolo me ne frega di non adoperarlo, scusami, eh? Però... Se lui non si allena, se lui non ci mette la foca, e poi se io dico, io allenatore mettiamo, non lo dirà mai Mazzarri, però uno può anche pensare, se questo ha paura di infortunarsi, perché magari ancora non ha firmato tutte le carte, eccetera, eccetera, oh, e io devo avere uno con il dubbio che si impegna o non si impegna, ma poi... Se io devo riscattare, Traoré c'ha un riscatto della Madonna, hai capito? Allora, se io non lo adopro, ma come faccio a capire se lo devo riscattare o non lo devo riscattare?
No, vabbè, ci sono 16 partite di campionato, però le due di Champions League
forse. Ma non ha importanza, amore mio, io ho dovuto fare un sacrificio che con la morte nel cuore ho cercato di piazzarlo ovunque pur di farlo giocare, per Demme, perché...
Così De Laurentiis anche su Demme, ha provato appunto a piazzarlo nonostante diciamo lo scarso utilizzo. Tanti messaggi ancora, questa sera torniamo 20:21 con Francesco Marciano per Marte Sport Live. Intanto Milan-Napoli sarà diretta dall'arbitro Doveri di Roma, tutto anche sulla partita questa sera. Chiudiamo con un messaggio divertente, perché un po' ironia di sorrisi ci vogliono, si parla sempre di calcio che coinvolge tante persone e comunque non si gioca sulla passione, questo sicuramente, in generale dico, senza nessuna accusa, perché Marco D'Arento scrive: appena appreso che Garcia è stato esonerato dopo averlo mandato a quel paese, l'ho immediatamente rivalutato il mister. Così Marco da Trento, grazie per averci seguito. Arriva Roxy Annacone, The Queen, per il pomeriggio marziano. Da parte mia, Dario Sarnatale è tutto, grazie per averci seguito, saluto e ringrazio anche il DJ Gigi Soriani, ciao a tutti.
Marte Sport Live.